per me cambiare idea significa rendere chiaro che si sono ascoltate altre voci.
Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Le Faville, la serie dedicata a quel momento preciso in cui sentiamo che tutto sta per cambiare. La favilla è quella cosa che a un certo punto sboccia, salta, nasce e ci spinge a cambiare, creare, distruggere, ricostruire e ripensare ogni cosa. In questo spazio voglio celebrare le faville di persone molto diverse tra loro, farmi raccontare come le hanno ascoltate e in quale luogo si sono fatte portare, attraverso conversazioni organiche e libere. Ciao a tutte, tutti e tut. In questo nuovo episodio incontro Irene Fakeris. Ho conosciuto Irene attraverso il suo TEDx. Era il periodo delle proteste, iniziate subito dopo la morte di George Floyd. E in quei pochi minuti Irene ha raccontato sfumature del razzismo che prima non conoscevo e che pensavo di conoscere. Da lì ho iniziato ad ascoltare il podcast Palinsesto Femminista e poi a seguire la serie su YouTube Parità in Pillole e a leggere i suoi libri. Irene è una formatrice, laureata in Gender Studies, attivista transfemminista intersezionale, presidente di Bossi, associazione no profit, nata nel 2014, allo scopo di fare divulgazione su temi come gli stereotipi di genere, sessismo, femminismo e diritti LGBTQ+. In seguito poi è nata Bossi Plus, di cui Irene è responsabile, un hub che aiuta le realtà lavorative ad avere un punto di vista più inclusivo nelle scelte in azienda. Irene è stata una delle figure da cui ho imparato di più sui femminismi e continuo ad imparare molto. Decidere di essere una formatrice e attivista però ha anche dei risvolti molto difficili. I temi di cui parla fanno sì che le riceva anche un sacco di messaggi d'odio e questo non ha certo giovato alla sua salute. In questo episodio parleremo di sindrome dell'impostore, della paura del femminile, di femminismo naturalmente e del potentissimo potere di cambiare idea. Vi lascio la nostra chiacchierata, buon ascolto! Irene, grazie davvero per essere qui.
Grazie a te per l'invito.
Ti ho invitato al mio podcast per parlare del tuo lavoro, ma anche e soprattutto di Irene. Con te, in particolare, vorrei iniziare la nostra conversazione partendo semplicemente dalla domanda principale. Qual è stata la tua più grande favilla?
Guarda, pensavo a questa domanda anche nei giorni precedenti a questo nostro incontro. Io credo che la mia favilla alla fine sia sempre la stessa e si declini ogni volta in modi diversi, ma che alla fine ci sia sempre la stessa cosa. Io credo di dovere tanto alla me bambina nell'istante in cui si è accorta che nella vita voleva aiutare le altre persone. Cioè, secondo me questo è ciò che mi muove a pensare a progetti, a cercare nuove vie per arrivare alle persone, nuovi modi per poter comunicare, nuove maniere per essere sempre più utile. Se penso veramente a che cos'è per me benzina, è questa, non saprei neanche come chiamarla, passione, vocazione, strada, non lo so. Però mi ricordo perfettamente appunto qual è stato il momento in cui da piccola ho detto: ma a me questa cosa piace, cioè a me fare star bene gli altri, aiutare gli altri fa stare bene. E quindi tutto ciò che faccio parte da lì. Poi ci sono dei progetti più nello specifico di cui magari poi, se vuoi, parleremo, ma è proprio questa. La mia favilla è questa, in realtà. Questa luce che mi guida. Delle volte è una luce immensa, delle volte è una lucina piccolina. Bisogna fare molta attenzione per vederla, ma so che c'è sempre e non importa quanto grande sia, riesce comunque a squarciare anche i momenti di buio che mi capitano di avere.
La cosa più grande che tu mi hai comunicato attraverso i tuoi libri, i podcast, la serie di Parità in Pillole su YouTube e i tuoi contenuti in generale è stato il potersi autorizzare a sentirsi liberi di sbagliare, di riconsiderare, di stare nelle cose.
per capirle. Questo mi ha dato un grande senso di libertà. Vivo in un mondo che mi racconta che se non dico subito quello che penso e non ho in mano le statistiche per provarlo, sono sbagliata, in ritardo, non abbastanza. E quindi per me è stato molto bello vedere che qualcuno stava comunicando concetti così importanti partendo da questo. Quindi intanto grazie. Ti va di raccontare cosa vuol dire per te cambiare idea? E se ti capita spesso?
Allora, io per moltissimi anni ho fatto prevalere la parte di me che ha la testa molto dura, mettiamola così. Sono cuspide scorpione e lo sento tutto questo scorpione nel Sagittario. E quindi per tanto tempo ho fatto fatica a cambiare idea, perché per me cambiare idea significava ammettere di avere sbagliato prima in qualche modo, no?
Certo.
Non dico naturalmente cambiare idea sui gusti, ma su delle questioni importanti, pensarla in un modo e poi rendersi conto che no, in realtà non è come pensavo io, è in un altro modo. Questo cambiamento fa sicuramente crescere, ma io non ero disposta ad ammettere che avessi sbagliato. Non ero disposta ad ammettere di essere giunta a conclusioni in maniera troppo frettolosa. E questo perché viviamo in questa società che è poi appunto una società della performance, citando un libro di Maura Gancitano e Andrea Colamedici, sì, che non ti perdona se sbagli. È quasi più accettabile vedere una persona che continua per la sua strada nonostante tutto il mondo le stia dicendo che le cose non vanno così, che non vedere una persona che invece si accorge di aver sbagliato e chiede scusa e racconta di aver cambiato idea. Perché questo cambiare idea, questo scusarsi per i propri errori, sembra quasi la manifestazione di una debolezza. No? Questa cosa per cui se cambi idea, se dici che hai sbagliato, allora perdi quell'immagine di persona forte, assertiva, che sa quello che vuole, che sa già tutto. E poi con il tempo, e soprattutto avendo avuto la fortuna di ascoltare pareri non solo diversi dal mio, ma più informati, raccontati da persone in grado di sapermi dire in un certo modo guarda che stai sbagliando, sono riuscita a fare un altro salto e ad evolvere rispetto a questa mia caratteristica e a questo mio lato del carattere. Per me cambiare idea significa rendere chiaro che si sono ascoltate altre voci. E adesso per me è un vanto. A me piace pensare di essere una persona che ascolta e vuole imparare dagli altri e dalle altre. Quando mi ritrovo a dire scusate, ho detto questa cosa, ma in realtà ho sbagliato, cioè le cose non stanno così, ho parlato troppo presto e adesso che invece mi sono presa il tempo per studiare un po' di più il tema mi rendo conto che sono stata superficiale, me ne scuso. Dire questa cosa per me equivale a dire io so ascoltare le altre persone, so ascoltare una persona quando mi dice guarda che non è come pensi tu, è in un altro modo, so mettere in discussione le mie credenze e soprattutto so tenere a mente che il mio valore non dipende dal numero degli sbagli che faccio. Questo per me è un grandissimo insegnamento, non l'ho imparato tantissimo tempo fa, anzi forse lo sto ancora imparando in parte, però mi rende molto più serena nei confronti della vita, dello sbaglio, dell'errore e soprattutto delle altre persone. Io ho imparato molto tardi a chiedere scusa. Ho imparato un pochino prima a dire grazie, quello sì, ma a chiedere scusa ci ho messo veramente tanto tempo. Sentivo proprio l'orgoglio completamente ferito e mi ci è voluto un po' per capire che essere considerata una bella persona era più importante del mantenere intatto il mio orgoglio per me. Cambiare idea significa tutte queste cose e anche ricordarmi che un tempo non era così e provare a non fustigarmi per questo, ma semplicemente dirmi che bene, sono cresciuta, è un'ottima cosa.
Infatti è così anche per me, è molto difficile a volte riuscire ad avere un cerchio di persone accanto che vedono il tuo cambiare idea come una cosa buona, no? Spesso, come dicevi poco fa, per gli altri cambiare idea significa prima non sapevi abbastanza, no? Prima non eri abbastanza acculturata su questa cosa e quindi spesso mi capita, essendo anch'io una persona che ascolta tanto e che a volte evita di dire anche quello che pensa finché non ha chiaro proprio in testa come stanno le cose, spesso vengo fraintesa dagli altri e gli altri credono che questo sia un sintomo di debolezza quando invece è un sintomo di ascolto. Perché si crede ancora che il femminismo sia la supremazia delle donne sugli uomini?
Per più di una ragione, qualche ragione non è una nostra responsabilità, intendo nostra in quanto femministe, qualcun'altra forse un pochino sì, per una logica malata ma che ancora esiste, provo a spiegarmi meglio. Sicuramente ci sono delle persone che non hanno voglia di scoprire che cosa significhi questo termine. Ci sono persone che non fanno nemmeno lo sforzo di aprire Google. Non dico neanche di andare a prendere un dizionario, cercare, ma proprio semplicemente scrivere femminismo su Google e vedere che cosa esce. E siccome per le cose che ci interessano troviamo il tempo, evidentemente a molte persone questa cosa non interessa. La logica vorrebbe che se non ti interessa una cosa, quindi non ne parli, no? Perché sai perfettamente di non avere informazioni a riguardo.
In teoria.
Mentre invece quello che succede è che le persone non conoscono, però parlano lo stesso. Però questo mi sembra un po' lo sport del momento, devo dire, questa cosa del parlare anche se non si conosce.
Assolutamente.
E poi sui social non ne parliamo, proprio sul mondo online e su internet. Poi ci sono delle persone che in realtà dicono che non hanno capito, come spesso accade per gli esseri umani, noi molte volte diciamo non ho capito, quando in realtà dovremmo dire non mi piace quello che ho capito, che è una cosa diversa. Però soltanto che dire non mi piace quello che ho capito naturalmente porta a un confronto, e se non abbiamo voglia di avere quel confronto ce la risolviamo facile dicendo no, non ho capito. Quindi dico, secondo me ci sono persone che sanno perfettamente che cos'è il femminismo, ma che sono profondamente maschiliste e che quindi fa gioco loro dire ma il femminismo vuole la supremazia delle donne sugli uomini, eccetera eccetera, perché così non devono confrontarsi su un terreno più intelligente. E poi ci sono quelle persone che si fermano alla prima esperienza che hanno avuto, e se la prima esperienza che hanno avuto è stata un'esperienza escludente, in qualche modo violenta comunque sempre solo a parole o negli atteggiamenti, non parlo di violenza fisica, non è proprio una caratteristica del femminismo, possono fermarsi lì, cioè possono fermarsi a quella prima esperienza e non volerne più sapere. È la categoria di persone che io incontro più spesso, soprattutto nel mio lavoro, soprattutto quando parlo di femminismo con persone adulte, quindi già con qualche primavera in più rispetto a io e le adolescenti che incontro nelle scuole. Spesso mi raccontano che loro hanno impattato il femminismo durante la seconda ondata, no? Sono persone che avevano magari 20 anni negli anni 70 o anche meno, e che hanno impattato quel tipo di femminismo che, come sappiamo, è stato un femminismo separatista anche per ottime ragioni, no? Ma che poi non è ritornato in una stanza anche assieme agli uomini, anche e soprattutto per sottolineare quanto il problema di base fosse loro, cioè e dovessero loro provare a discuterne. Quindi un sacco di uomini nello specifico mi raccontano appunto di aver avuto questo primo incontro con il femminismo parlando con donne che dicevano loro: tu qua non ci devi entrare, questo è uno spazio nostro e tu statene a casa tua, e gli uomini fanno tutti schifo e devono morire tutti quanti, no? E allora io credo di aver detto tutte queste cose in momenti di forte rabbia, e comunque noi sappiamo perfettamente che quando diciamo certe cose le diciamo perché abbiamo una rabbia assolutamente legittima che in qualche modo deve uscire. Però noi lo sappiamo. Chi ci sente dire una cosa del genere, soprattutto se è un po' duro di comprendonio o di suo non ha già particolarmente voglia di esplorare la questione, è facile che dica: vabbè, ma scusami, cioè io volevo saperne un po' di più, tu mi hai detto di andare via, allora basta, no? E si sentono anche a posto con la coscienza. Qui forse noi femministe abbiamo un po' di responsabilità. Non voglio dire che dovremmo essere carine e coccolose, naturalmente, anche perché sono la cosa più lontana che esista dall'essere carina e coccolosa, quindi non ci riuscirei neanche volendo. Però dobbiamo sempre chiederci, quando stiamo comunicando, se stiamo comunicando nella maniera più utile per raggiungere il nostro obiettivo. Cioè, per raggiungere il nostro obiettivo, che è la parità, che è ridare dignità al femminile, occorre che gli uomini capiscano qual è il punto. E forse tra un modo più impulsivo di dire una cosa e un modo più ragionato, il modo più ragionato ha più probabilità di portare a casa l'obiettivo. Io spesso dico delle cose e le dico da arrabbiata, e mi rendo conto di non essere utile in nessun modo alla causa. Mi rendo conto di allontanare chi dovrebbe avvicinarsi e semplicemente di vomitare bile. Però sento anche di averne bisogno in alcuni momenti, quindi anche perché non è che essere femminista è una missione per cui dobbiamo convertirli tutti, cioè non si tratta di questo, anche perché ognuna di noi ha, come dire, la sua vita e anche i suoi problemi. Però nei momenti in cui magari invece siamo un po' più serene o meno arrabbiate, quelli sono dei buoni momenti per provare a raccontare il nostro femminismo, perché c'è più possibilità che le persone si fermino ad ascoltare, ed è necessario che le persone ascoltino il femminismo, perché non arriverà nessun cambiamento se non sarà data alle persone la possibilità di capire e di sapere che un cambiamento è possibile, che un'alternativa c'è. Quindi secondo me queste sono le ragioni, sono diverse. La questione è sicuramente complessa.
La mia difficoltà più grande in genere accade proprio quando chiacchiero con le altre donne, ovvero mi spiego meglio. In genere capita spesso di trovare molte donne che sono contro il femminismo, poi quando mi ritrovo a chiacchierare un po' insieme a loro mi rendo conto che in realtà del femminismo non sanno niente, non hanno studiato nulla a riguardo e quindi hanno appunto questa idea che dicevi tu, non solo è rimasta al femminismo, quello della seconda ondata degli anni 70, ma che è anche molto distorta, cioè proprio solo le femministe odiano gli uomini, punto. Così, questa era una postilla mia a cui stavo pensando.
Sì, beh, è capitato anche a me e continua a capitare anche a me di avere a che fare anche con donne che non si dicono femministe. Lì devo dire che ho messo da parte ormai da tempo la rabbia, nel senso che in realtà mi dispiaccio, mi intristisco, perché mi ricordo quando io dicevo quelle cose del femminismo, no? Perché nasciamo tutti in una società patriarcale, quindi...
Certo, io pure.
Quindi mi ricordo del fatto che anch'io ho pensato quelle cose e
certo.
Poi ho incontrato persone che hanno avuto la pazienza di raccontarmi e poi ho cambiato idea. E quindi quando sento certe donne dire alcune cose, non riesco ad arrabbiarmi perché proprio, cioè, mi rivedo completamente e lì faccio di tutto per poter essere più efficace possibile nella mia comunicazione, perché ogni giorno che passa dove una donna pensa che il femminismo non serva è un giorno in più in cui quella donna è in gabbia senza saperlo.
Certo.
Date le mie parole iniziali, cioè che a me fa stare bene aiutare gli altri, in questo caso le altre, quando incontro delle donne che la pensano in un certo modo mi si triplica la pazienza e diventa un obiettivo quello di cercare di raccontarglielo con parole diverse.
Il femminismo non può cambiare nome o non dovrebbe cambiare nome?
Perché si chiama femminismo e se lo stanno comunque dimenticando, stanno fingendo di dimenticarselo, stanno facendo di tutto per dimenticarselo. Figurati se l'avessimo chiamato in un... avessimo, come se ci fossi stata io, però figurati se l'avessimo chiamato in un altro modo. Si chiama femminismo e stanno cercando in tutti i modi di dirci che comunque la questione non riguarda le donne, cioè riguarda tutte le persone, perché comunque la parità è per tutte e per tutti. Cioè se l'avessimo chiamato in un altro modo la questione femminile sarebbe finita nel dimenticatoio in 2 secondi. Si chiama femminismo e deve continuare a chiamarsi femminismo perché è l'unico modo che abbiamo per tenere il punto. Il problema non è in generale tra gli esseri umani, il problema è con il femminile. La nostra società percepisce come inferiore il femminile. Noi staremo meglio quando ridaremo dignità al femminile, perché se vogliamo usare un'ottica binaria, che comunque è un po' anacronistica ormai, se volessimo parlare di uomini e donne, non è che entrambi subiscono discriminazioni allo stesso modo, nella stessa quantità? Assolutamente no. E le discriminazioni che subiscono gli uomini, perché le subiscono? Perché si avvicinano al femminile. Tutti gli uomini che in qualche modo vengono discriminati è perché hanno atteggiamenti che sono stereotipicamente definibili come femminili. Quindi io alzo sempre un attimo le antenne quando qualcuno seriamente mi dice: ma non possiamo cambiargli nome perché, cioè, non ti penso come un alleato, non sto usando il maschile a caso, ma minimamente proprio. Quando c'è un movimento che si sta battendo per dei diritti e tu, che fai parte della categoria privilegiata, entri a gamba tesa, la prima cosa che dici è: beh, ma cambiamogli nome. Mi fa lo stesso effetto di una persona che invito a casa mia e appena entra dice: ah, ma sto divano fa schifo, cambialo. Scusami, non credo che ti reinviterò qua dentro, cioè, ma come ti viene in mente, sei a casa di qualcun altro? E questo è un po' da tenere a mente. È proprio, è come le persone che dicono: ah, ma perché Black Lives Matter? all lives matter. E tu dici, ma tra l'altro normalmente sono persone bianche a dirlo. E voglio dire, cioè si sta parlando di una questione che non ti riguarda in quanto vittima, ti riguarda in quanto carnefice, sì, quello sì, magari inconsapevolmente, ma ti riguarda. Però non sei tu la vittima, non sei tu che devi subire giornalmente questo tipo di discriminazione e cioè... the audacity di arrivare a dire come prima cosa gli cambiamo nome, ma chi sei? Quindi non riesco a raccontarlo in nessun altro modo se non così. Se la prima cosa che ti viene da dire rispetto a una cosa che ancora non conosci è beh, ma cambiamola, forse quando hanno spiegato come si ascolta tu quel giorno hai fatto assenza. Per fortuna si può sempre recuperare.
E come si fa a comunicare con chi non vuole ascoltare?
Non si fa. No, ci sono tantissime persone che vorrebbero ascoltare ma non hanno gli strumenti e quelle si possono aiutare, quindi mi chiedo perché perdere tempo con quelle che hanno già deciso che non vogliono ascoltare. Come dicevo prima, si possono salvare tutti. C'è un, spostandola in una metafora politica, il mio obiettivo è quello di cercare di far capire a chi non sta andando a votare qual è il mio punto di vista e qual è il punto di vista della mia parte politica. Ma non è che spreco forze per andare da Forza Nuova e spiegargli che ma in realtà potrebbe avere senso magari distaccarsi da questa destra così estrema, perché perdo il mio tempo. E quelli di Forza Nuova sono quattro gatti. I non votanti sono il partito di maggioranza in Italia, perché devo perdere tempo con i quattro gatti di Forza Nuova? Se ho una fish la punto su chi ancora non sta andando a votare e che ha bisogno di ascoltare cose utili. Quindi con chi non vuole ascoltare... Ho imparato, grazie al femminismo, anche a scegliere le mie battaglie. Questa è una battaglia che non ho voglia di combattere.
Sono perfettamente d'accordo, ma lo sai che ogni volta che mi trovo davanti a una discussione assurda, con delle risposte assurde, la prima cosa a cui penso è la frase di tuo padre? Puoi prendertela con tutti i pirla che arrivano con la risposta sbagliata oppure puoi finalmente farti carico della domanda seriamente? Ci penso sempre... e rompe immediatamente il ciclo di, come dicono qua, di spiraling in questo pensiero che tu hai nella testa in cui vorresti fargli capire delle cose e cerchi di trovare tutti gli argomenti possibili o di spiegarlo nel modo più giusto. Poi penso a quella frase e penso, ok, sono libera, vai oltre.
E beh, la fortuna di ascoltare persone che hanno una trentina d'anni in più di me e che hanno già fatto gli errori che io sto facendo e che quindi si permettono di poter così suggerire un'alternativa per evitare di perdere altri 30 anni.
Potessi tornare indietro ad un evento storico già accaduto per poterne prendere parte, quale sarebbe e perché?
Credo che andrei alla notte dei moti di Stonewall. È la prima cosa che mi viene in mente, proprio perché ci sono alcune battaglie che vanno combattute anche se non hanno te come obiettivo, no? Anche se non stanno puntando la pistola verso di te. Questa non è una buona ragione per lasciare qualcuno spari. Quindi mi piacerebbe tanto ritornare quella sera allo Stonewall Inn, anzi quella notte, e prendere parte a quella che è stata poi l'inizio di una enorme rivoluzione che ancora non si ferma. Quindi sì, è la prima che mi è venuta in mente. Poi magari ce ne sarebbero tante altre, però lì non sarebbe male.
Come pensi reagirebbe Irene a 10 anni? Vedendo l'Irene di oggi.
Adesso darò una risposta veramente immodesta. Mi viene già da ridere, però appena mi hai fatto la domanda cioè mi è venuta dal cuore. Immagino che direbbe, lo sapevo, me lo immaginavo.
Ah.
Di nuovo è...
Non è immodesta comunque.
E quell'idea di cui ti parlavo prima, no? Io l'ho capito da piccola che volevo aiutare le altre persone. Quindi non credo che la Irene di 10 anni sarebbe stupita in nessun modo. Ma come non si sarebbe stupita se fossi diventata una psicologa clinica o se fossi diventata una chirurga, per dire, no? Quindi non è una questione di la visibilità, la fama, i follower, quelle cose lì. È proprio un raccontare alla me da bambina che cosa faccio adesso. Io ho la sensazione di, in fondo, di stare aiutando gli altri in maniera diverse, ma di stare aiutando gli altri. Quindi immagino che la me di 10 anni direbbe qualcosa del tipo, beh sì, c'era da aspettarselo.
Ecco, e questo, proprio quello che hai detto in questa risposta, si ricollega nella domanda successiva. Secondo me, come si tiene a bada la sindrome dell'impostore in un mondo che ci racconta che se hai consapevolezza di te sei un pallone gonfiato?
Non lo so. Non lo so, perché io ce l'ho fortissima la sindrome dell'impostore in realtà, quindi mi piacerebbe sapere come tenerla a bada.
Però vedi, un attimo fa tu hai detto questa sarà una cosa immodesta, quando in verità non lo è, secondo me, perché hai consapevolezza probabilmente semplicemente del percorso che hai fatto fino ad oggi.
Vedi, invece la mia sensazione era proprio quella di tirarmela tantissimo. Non lo so. La cosa che un pochino mi salva è tenere a mente le intenzioni con cui faccio le cose. Cioè, io conosco le mie intenzioni e so che le mie intenzioni sono buone. Poi, cioè, è ovvio che, sì, forse giusto i serial killer dicono che le loro intenzioni non sono buone, tutti gli altri penso che lo pensino, comunque se lo raccontino, lo raccontino agli altri. Però se tengo a mente che faccio quello che faccio perché ho un obiettivo che è altruista, che ovviamente mi permette di pensare bene di me, quindi poi c'è anche un obiettivo che invece è egoista, quello un po' mi aiuta. Io sarei per non fare mai niente, non dire mai niente, però poi penso che più persone riescono a conoscermi, più persone possono ascoltare certe cose magari per la prima volta, trovarle interessanti, cominciare un loro percorso. Se me lo ripeto tante tante volte, poi forse un pochino ci credo, però è veramente difficile, perché io sono proprio non solo alla sindrome dell'impostore, cioè io sento di non potermi permettere di avere la sindrome dell'impostore, perché se sento la sindrome dell'impostore vuol dire che sto facendo delle cose utili però non riesco a quindi tu pensi di stare facendo delle grandi cose, complimenti, e quindi non ne esco in realtà. Un loop bruttissimo, devo proprio spezzarlo. Delle volte sono gli altri che mi aiutano a spezzarlo. Delle volte sono le altre persone che mi dicono: ma Irene, guarda che questa cosa va bene che tu la faccia. Tipo, se ogni tanto vuoi dire che hai scritto due libri, lo puoi dire. Io non lo dico mai, io non parlo mai delle mie cose. Cioè, sono l'incubo delle case editrici, perché in realtà io scrivo i libri, poi sì, vabbè, però non è che ci bisogna intanto di dirlo sempre, no? Perché ho proprio questa ansia di risultare in qualche modo piena di me. Cioè, io già per altre ragioni che riguardano il mio carattere, che però hanno più a che fare con la timidezza, 9 su 10 sembro una stronza quando mi presento alle persone, ci manca soltanto che ci aggiungo anche: ah, ma lo sai che io ho fatto questo e quest'altro. Quindi cerco sempre di avere proprio un low profile per compensare questa mia convinzione, cioè del fatto che le persone mi conoscano e pensino subito: ah, questa è una stronza. Poi non so se sia realmente così, però io ho questa convinzione bruttissima, e quindi queste qua. Questo è il mio loop.
Io ho notato, venendo a vivere qui a New York, questa differenza culturale che c'è tra l'Italia e gli Stati Uniti proprio su questa cosa. Dove io sono cresciuta e dove immagino anche tu, ogni qualvolta che si ottiene qualcosa, che si raggiunge un traguardo o che semplicemente si cresce professionalmente, se tu lo dici, come stavi dicendo un attimo fa, se tu lo racconti, le persone tendono a guardarti con: quella se la tira, però quella se la crede un po' troppo. Poi sono venuta qua e ho trovato l'opposto dall'altra parte, nel senso che comunque qui c'è una cultura molto basata sull'autovendersi, quindi le persone, anche magari con microscopici traguardi, riescono a venderteli come se avessero fatto un qualche cosa di particolarmente grande ed eclatante. Quindi qua forse c'è un po' l'opposto. Però mi ha insegnato molto vivere qua, perché in effetti io credo che questo sia un errore della nostra cultura. Devi essere sempre umile fino al midollo proprio, no? Che è una cosa che trovo in realtà proprio sbagliata. Perché comunque in un certo senso una persona, quando inizia a crescere, anche proprio come persona, non solo a livello di carriera, dovrebbe quantomeno arrivare a un punto in cui è in grado di autovalutare ciò che ha fatto bene e ciò che ha fatto male, no? E quindi avere consapevolezza di sé e poterne parlare apertamente. Solo che però secondo me questa è proprio una cosa che a noi non hanno insegnato. Davvero qualunque cosa è troppo. Qualunque cosa dici di te stesso, del tuo lavoro, passi subito nello scalino di quello che sta recitando una parte, mentre invece in realtà non ha molto senso.
E poi tra l'altro questa cosa è duplicata se stiamo parlando di donne, perché comunque se ci fai caso, sentire un uomo che parla dei suoi successi è più probabile, so, come immagine.
Sì.
Mentre invece se è una donna che dice: ah, ma io ho fatto questa cosa qui, ho raggiunto questi risultati, subito è: sì, vabbè, ce l'ha solo lei. Pensa che ce l'ha solo lei, un'altra in Congo, no?
Assolutamente, verissimo.
Quindi cioè, questi sono proprio temi che si intersecano, la questione della performance con il sessismo, per cui anzi forse agli uomini in un certo senso non solo è più scusata, ma è anche ce la si aspetta un po', forse, no? Per cui se sei un uomo e non hai nessun successo personale da nominare, sei un po' uno sfigato. Mentre invece se sei una donna e ti metti a elencare le cose che hai fatto, cioè chi ti credi di essere?
Assolutamente. Io che non amo particolarmente farmi dei selfie o fotografarmi, ricordo di avere messo una foto su Instagram anni fa e ce ne sono davvero poche su, ma non perché nessuno mi deve dare una medaglia, perché ce ne sono veramente poche, sono io che non ne tendo magari a fotografarmi molto poco. Mi è capitato di ricevere un commento, tra l'altro da una donna in quel caso, che diceva Manuela, ma anche meno. E tipo sul mio feed ci saranno almeno, non lo so, ci saranno tipo 4 foto della mia faccia. E quindi e lì questa cosa mi ha fatto pensare, no? Cioè anche quando c'è il meno, cioè anche quando ti fai vedere magari ad esempio poco, poi ti arriva un commento che ti dice anche meno, sempre meno, sempre più meno, 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 sparisci già che ci sei.
E non mi stupisce che sia arrivato da una donna, perché d'altra parte ci insegnano, no, a essere poco presenti, trasparenti da un lato, dall'altro poi ci vogliono il più presenti possibile, però come dicono loro, con uno sguardo che è il loro. Ma in generale noi come donne all'interno della società dovremmo essere meno in tutto. E quindi, come dire, se io sono una donna e vedo un'altra donna che invece ha avuto il coraggio, immaginami mentre faccio delle air quotes perché non si parla di coraggio, però ha avuto il coraggio di postare una sua foto e immediatamente io penso, perché io non ce l'ho questo coraggio? Cioè, perché lei si è permessa di fare una cosa che va contro ciò che la società ci ha detto di fare? Perché lei sì e io no? E quindi, anziché prendermela con la società e con una società patriarcale che è il vero nemico, me la prendo con l'altra donna, perché non riesco ancora ad avere uno sguardo così ampio da vedere la complessità che sta dietro una banalità come può essere mettere un selfie e infastidirsi per aver visto il selfie di un'altra.
È assolutamente centrato il punto, sì. Il tuo lavoro ha influenzato molte persone, in particolare quelle più giovani, sulla parità e sul conoscere meglio la comunità LGBTQ, sui diritti, e so che questo non ti è costato poco, sia nell'atto pratico che mentalmente. Hai mai pensato, ma chi me l'ha fatto fare?
Sì, un numero considerevole di volte, ma non solo chi me lo ha fatto fare, ma chi me lo sta facendo fare ancora, perché comunque, cioè, sono 10 anni che ho un canale YouTube ormai, Bossi è nato nel 2014, io ho iniziato a fare parità in pillole nel 2016, quindi comunque che mi occupo di questi temi nello specifico a livello pubblico sui social sono quasi 6 anni e sto continuando, quindi cioè chi me lo sta facendo fare? Ma questa è una domanda che mi faccio sempre, perché comunque io sono abbastanza convinta che se non avessi preso questa strada, se non avessi fatto quello che ho fatto, io non avrei vinto una diagnosi di depressione quest'anno, probabilmente me la sarei scampata in qualche modo, perché so perfettamente da dove arriva tutta la mia sofferenza, tutto il buio che sento, tutto il mio disagio. E arriva da come il mondo, una parte di mondo, reagisce alle cose che dico e agli argomenti di cui mi occupo. Chi me lo ha fatto fare? Ai tempi l'ingenuità, nel senso, ecco, mettiamola così, mi faccio spesso la domanda, se nel 2016 fosse venuta la me del futuro a dire guarda che se tu fai così succede sta cosa qua, avresti comunque fatto tutto? La mia risposta è non lo so. Quello che mi fa continuare ancora adesso a farlo nonostante tutto è sapere che questa cosa fa bene. Cioè, è vero che mi pesano tantissimo i messaggi d'odio, tutto quel veleno che poi mi fa venire mal di stomaco, mi fa star male. Però devo ammettere che sono comunque molti di più i messaggi delle persone che mi ringraziano tantissimo, che mi dicono io ho scoperto il femminismo grazie a te, io sono cresciuta con te. Oltre al fatto che alcune delle persone che hanno iniziato a seguirmi all'inizio, nel frattempo adesso sono entrate nel mondo del lavoro e quindi anziché chiamare un'altra persona chiamano me perché conoscono me, ma mi hanno conosciuta che magari facevano il primo anno di università.
Che bello!
E quindi se penso a queste cose penso che sì, ne vale la pena. Sono certa che il bene che sto provando a fare sia più forte del male che stanno facendo a me. Però non è mai facile, ecco, questo sì, decisamente. Non, ogni giorno decidere di postare, decidere di dire va bene, ok, anche oggi scrivo, mi faccio vedere insomma in qualche modo, scrivo qualcosa, parlo di un tema, è pesante. Infatti comunque nonostante io sia sempre presente sui social, soprattutto su Instagram, le volte in cui parlo dei miei temi nello specifico sono molte meno. Il fatto che io posti una foto al giorno non significa in nessun modo che io una volta al giorno parli di femminismo. Ho anche avuto bisogno di allontanarmi un po' da questo tema, almeno nella vita social, cioè nella mia vita privata non mi ci allontano, fa parte di me, continuo a leggere e studiare, sarà per sempre parte di me. C'è stato un periodo, anzi più di uno, in cui ho proprio dovuto staccare. E la cosa tremenda è stato vedere come, cioè basta che tu per una settimana non parli di quel tema e non dico che finisci nel dimenticatoio, comunque non per le persone, però tipo per l'algoritmo sì. Per l'algoritmo è come se tu non fossi mai esistita, e questa cosa la trovo di un tossico raro, perché è proprio il discorso del tu devi produrre, se tu non produci non esisti. È proprio una logica capitalista applicata al mondo dei social ed è disgustosa, non mi vengono altre parole.
È vero, però la cosa buona è che per chi invece ti segue in maniera organica, chi davvero interessa i tuoi contenuti, ti cerca.
Quello sì, devo continuare a ricordarmi i lati positivi, è che i lati positivi me li devo ricordare, quelli negativi posso anche non pensarci, che tanto mi vengono sbattuti in faccia quotidianamente, quindi è un po' difficile, però ci sto provando.
Lo so, è complicato, è veramente un'arte imparare questo e ci vuole tempo, e io anche per le mie cose faccio molta fatica a concentrarmi su quello che ho anziché su quello che non ho, non in termini di cose fisiche, intendo proprio in maniera generale, no? E se potessi andare a cena con 4 persone, viventi o no, con chi andresti?
Allora, vorrei andare a cena con Virginia Woolf. Un po' vorrei andarci a cena. Vorrei andare a cena con Kurt Cobain. Viventi, quindi vorrei andare a cena con Caparezza, tantissimo. E vorrei andare a cena, con Alexandra Ocasio-Cortez. 3 donne e un uomo, però, no, 3 donne, cioè 2 donne e 2 uomini, ma uno dichiaratamente femminista. Cioè andare a scrivere negli ascensori Dio è gay, quindi di cosa stiamo parlando. E l'altro mi sembra che comunque scriva dei testi che vanno in quella direzione.
Sai che figata sarebbe averli tutti e 4 insieme contemporaneamente a cena?
Sì, sì, me la stavo immaginando proprio così.
Insieme, ok, perfetto. Adesso è il momento delle rapid fire questions. A ogni ospite del podcast mi piace porre queste 5 domande e mi piace vedere la differenza con cui rispondono. Allora parto. Il libro che ha cambiato tutto?
900 di Baricco.
Il migliore consiglio che hai ricevuto nella tua vita o nella tua carriera?
Non puoi fare la femminista se sei morta.
Cosa c'è sul tuo comodino?
Una lampada di sale, una candela, la sveglia che tanto non guardo mai, un pacchetto di fazzoletti.
Cosa generalmente le persone si sbagliano su di te?
Ah, sul fatto che io sia molto sicura di me.
Qual è l'ultima cosa che hai imparato?
Quando si smette di portare rancore è una bella cosa e quindi ci si può allenare per smettere di portarne il prima possibile.
Irene, dove ti possiamo trovare su internet?
Mi si può trovare più o meno ovunque, quindi soprattutto su YouTube e su Instagram, cercando CIMDRP, cioè proprio CIMDRP, e questo perché quando ho aperto il mio canale YouTube mia madre stava cucinando le orecchiette con le cime di rapa, ma cima di rapa era già presa, quindi l'ho dovuto scrivere in barese, quindi togliendo un po' di vocale, quindi è diventato CIMDRP. Nonostante io non abbia origini del sud, tutti ci credono, tutti pensano che io abbia origine del sud quando capiscono il nickname, però no.
Lo sai che anch'io l'ho pensato.
Invece no. Oppure sul mio sito che è renefacheris.it.
Irene, grazie mille per questa chiacchierata.
Grazie a te.
Spero che tu non smetta mai di fare quello che stai facendo.
Spero anch'io, perché vorrà dire che avrò trovato un modo per continuare a farlo stando bene, quindi è la stessa speranza.
Grazie mille.
Grazie a te.
Un altro episodio è terminato. Io mi porto via che quando si fa la cosa giusta e il mondo fuori ci tira giù, proprio perché quella cosa giusta non riesce ancora ad accettarla, l'unica cosa che ci salva è tenere gli occhi sul bagliore che ha dato inizio a tutto e ricordare a se stessi ogni giorno le cose buone ottenute. Mi porto però anche a casa che le battaglie vanno scelte, comprese quelle per salvaguardare se stessi e la propria salute mentale e fisica. Io vi saluto e vi auguro di non mollare, o di mollare, e spostare l'attenzione su qualcosa di diverso, qualunque sia la scelta che vi fa stare bene davvero. Ciao e a presto!